Oggi sarei dovuto essere in Bulgaria, c'era una conferenza internazionale di medici cristiani, ma come sapete, un po' per il fatto che il mio corpo ha perso qualche colpo, diciamo, allora mi sono trovato e ho la gioia di partecipare ancora con voi questa mattina. E credo che già lo Spirito Santo ci ha dato abbastanza, ecco, dobbiamo essere capaci di ricevere da Dio in ogni momento, non a compartimenti stagni. Sapete, tante volte Dio ci parla nei momenti meno prevedibili. Certamente in teoria, se andiamo in chiesa, dovrebbe essere un momento privilegiato, ma tante volte non è così, perché tante volte ci mettiamo nel nostro ruolo e allora proprio nel momento in cui Dio vuole parlarci di più, siamo più impermeabili. Però questa mattina credo che abbiamo ricevuto parecchi messaggi, abbiamo ricevuto parecchie direttive dallo Spirito Santo, che chiaramente si serve di strumenti umani, e sono già sazio in questo senso, quasi quasi non mi verrebbe di predicare, però avevo preparato qualcosa che sentivo nel cuore e voglio darvela così come complemento di tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. Per ora stiamo molto percorrendo questa dimensione della grazia, della comprensione di questo favore immeritato che Dio ci ha fatto. E abbiamo visto quindi che la grazia, caris, ci assicura un favore immeritato, indipendente dalle nostre azioni. Voi non sapete quanto è terapeutico sapere di essere accettati, amati, indipendentemente dalle nostre performance. E questo purtroppo lo può fare solamente Dio in maniera assoluta. Certo, qualcuno ci può sopportare, ci può tollerare, può avere una pazienza soprannaturale. Ma questa capacità di accettarci e di amarci senza minimamente avere nessuna inflessione, nessun cambiamento, mentre noi stiamo sbagliando, mentre noi stiamo andando fuori strada, ce l'ha solamente Dio. Ed è bello un versetto che mi piace rileggere in Efesini, capitolo 1, verso 3, che ancora sottolinea questo bellissimo stato in cui Dio ci ha messo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figliuolo. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Che bello! Cioè, questa affermazione della parola di Dio ci fa vedere la progettualità di Dio che in Cristo, nella scoperta dell'opera salvifica di Cristo, aveva già pagato il nostro debito, aveva già espiato potenzialmente per noi, ed il tempo si è realizzato quando Gesù lo ha fatto nella storia. E il tempo si è realizzato e si è compiuto quando tu lo hai riconosciuto nella tua storia personale e smettendola di cercare di meritare, cercare di essere degno, cercare di ingraziarti Dio, cercare di pagare un debito che nessuno di noi avrebbe potuto pagare, ti sei umilmente arreso al fatto che Gesù era il tuo Salvatore e che solamente attraverso la sua opera avresti potuto ricevere riconciliazione con Dio, avresti potuto ricevere questo dono meraviglioso di diventare una nuova persona nello spirito, che poi, come sappiamo tutti, può cominciare a cambiare anche nella dimensione mentale. Nello stesso tempo abbiamo visto in questo breve sequel di sottolineatura della grazia, che la grazia ci chiama a una collaborazione, come a dire, il fatto che Dio ci ama totalmente, il fatto che Dio ci ama al di là di ogni cosa, non è semplicemente uno stato passivo in cui noi ci lasciamo amare e godiamo di questa realtà, ma è una situazione in cui scopriamo anche la ricchezza che ci ha donato in quest'amore e in qualche modo la portiamo fuori, la tiriamo fuori perché si esprima. E come collaboratori di Dio, infatti l'Apostolo Paolo ci esorta a non ricevere la grazia di Dio invano. Cosa significa ricevere la grazia di Dio invano? Significa che Dio ha fatto tutto quello che serviva. Gesù ha compiuto a un certo momento del suo ministero. Ricordate quando disse tutto è compiuto, come a dire quello che manca per Dio è stato fatto. Ora tocca a voi, ma tocca a voi in che senso? Tocca a voi nel senso di crederlo, nel senso di scoprirlo, nel senso di realizzare quell'eredità meravigliosa che Dio ci ha dato affinché scoprendola possiamo utilizzarla e possiamo esserne trasformati mentalmente e questo ovviamente si possa riflettere in tutte le nostre relazioni, prima di tutto nella relazione con noi stessi. Tante volte abbiamo scoperto, lo sottolineo spesso, che i nemici peggiori nostri siamo noi. E quando siete arrivati a questa verità già siete abbastanza avanti. E allora cambiare rapporto con se stessi, cambiare rapporto con gli altri è uno dei primi effetti di questa rivelazione dell'amore di Dio che caccia via la paura. Quindi invano in questo senso che Dio ha fatto la sua parte, ti ha dato le risorse, ti ha dato l'energia, ma tu non la scopri e non scoprendola non la utilizzi e vivi semplicemente nell'abbraccio dell'amore di Dio che è bellissimo, ma ricordate che la scrittura ci parla di grazia e apostolato, cioè ricevere qualcosa corrisponde a una sorta di mandato, a una sorta di incarico. E questo lo abbiamo visto brevemente la scorsa volta. Grazia, apostolato, mandato. Ricordate cosa dice la scrittura in Atti? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi questa potenza, questa effusione, questa realizzazione della grazia di Dio, del battesimo dello Spirito Santo, in qualche modo ci rende, ci abilita ad essere testimoni, e testimoni non solo che parlano, ma testimoni della vita di Dio, testimoni del fatto che Gesù si continua a muovere attraverso la sua Chiesa. Non si muove esternamente, ma si serve di persone che lo hanno ricevuto, che sono stati riempiti della sua grazia e del suo amore e che sono inviati, mandati a Gerusalemme, chiaramente rappresenta la dimensione più vicina, il nostro oikos, il nostro ambiente più familiare, ma poi anche all'esterno e sempre più a cerchi concentrici, sempre più lontano. Quindi significa che la prima testimonianza, anzi forse la più difficile, è quella propria nell'ambito familiare, nell'ambito delle relazioni dove in qualche modo c'è una continuità. Ecco perché quando ci incontriamo con persone al di fuori possiamo sembrare chissà che, ma quando ci confrontiamo con delle persone costantemente, lì sicuramente viene fuori il nostro limite e lì tante volte siamo sfidati a cambiare, ad essere trasformati. Attraverso la grazia, qua ho sintetizzato perché l'argomento è così bello e così grande che si dovrebbe spezzettare proprio per poterlo gustare pezzettino a pezzettino. Attraverso la grazia attingiamo per fede a delle risorse sovrannaturali rivelateci dallo Spirito Santo che rinnovano, come abbiamo detto, progressivamente la nostra mente in modo da poter camminare per lo Spirito e non adempiere i desideri della carne. Questo è il miracolo che Dio ci rende possibile, cioè vivendo della ricchezza che Lui ci ha dato, miracolosamente possiamo non adempiere le tendenze carnali, umane, negative, gelosie, ire, contese, invidie, ubriachezze, orge, tutte queste cose che continuamente potranno tentarci, perché siamo in un sistema che si basa molto su questo tipo di seduzione, su questo tipo di messaggio, non significa che diventiamo schermati e non percepiamo queste cose, ma mano a mano che scopriamo la grazia di Dio, mano a mano che scopriamo la dimensione dello Spirito e camminiamo per questa dimensione, ci muoviamo con queste risorse, miracolosamente non saremo costretti a dipendere dalle tentazioni, dalle situazioni, da tutto quello che vorrebbe assorbirci, colpirci, legarci, farci diventare dipendenti da cose più o meno distruttive. È chiaro questo concetto? Quindi un cammino, se volete, dall'egocentrismo al cristocentrismo, dalla tendenza umana, casomai non ve ne foste accorti della natura del cuore dell'uomo, i profeti lo definivano insanabilmente maligno, ma ovviamente insanabilmente era legato alla possibilità di una trasformazione umana, perché attraverso Gesù, infatti, non è che è stato sanato il cuore, direttamente ci ha dato un cuore nuovo, è avvenuto un trapianto cardiaco spirituale. Dall'egocentrismo, dalla tendenza del cuore dell'uomo, dal quale Gesù dice vengono fuori omicidi, furti, adulteri, poi naturalmente possiamo tutta la vita cercare di frenare queste cose, ma il cuore dell'uomo non va riformato. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo e grazie a Dio per tutti quelli che fanno l'esperienza di una rinascita, di una nuova vita, che capiscono che non si tratta di verniciare di religiosità un cuore malato, non si tratta di dare qualche farmaco particolare per farlo funzionare meglio, non si tratta di mettere una toppa nuova sul vestito vecchio o il vino nuovo negli odri vecchi. Creiamo situazioni peggiori e oggi veramente, stranamente, la cronaca ci fa vedere che le cose più strane e più perverse sono fatte da persone che all'apparenza erano le più buone, sempre in chiesa ogni mattina, magari nel mentre che dovevano andare a ammazzare qualcuno recitavano prima un rosario, pregavano, diciamo, e poi esprimevano quel concetto Dio ti perdona, io no, e eseguivano, quindi il bisogno di scoprire quest'opera meravigliosa di Dio per passare dal nostro tendenziale egocentrismo al cristocentrismo, cioè alla vita di Cristo che è dentro di noi. Una libertà nuova della quale parliamo spesso, una libertà alla quale siamo stati chiamati, dice l'Apostolo Paolo, soltanto, attenzione, non fate della libertà un'occasione per vivere umanamente, carnalmente, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri, perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. E abbiamo, se volete, ora arriviamo alla riflessione della scorsa domenica, abbiamo detto che la grazia, Quindi questa energia meravigliosa, la cui natura più profonda è l'amore, costringe la grazia. Quindi non è qualcosa che dici, ah che bello, sono sotto la grazia di Dio, lui mi ama anche se sbaglio, lui mi ama anche se mi sbatto la testa al muro, sì però i bernoccoli te li fai, lui mi ama anche se faccio delle cavolate, sì ma il danno ce l'hai lo stesso, lui mi ama, è bello vivere di questo, ma la cosa particolare è che Dio ci mette in un clima di amore perché noi non viviamo costantemente il dubbio o il senso della condanna, ma nello stesso tempo ci ha messo dentro delle risorse perché le utilizziamo e perché si trasformino in azione, fede operante attraverso l'amore. Questa è un po' la sintesi di quello che dovremmo vivere, una fede quindi non astratta, ma una fede che quando tira fuori la pace, la gioia, dal patrimonio che Dio ci ha dato, la esprime nella quotidianità, non la tira fuori per dire oh che bella gioia che ho in questa vita nuova che Dio mi ha dato, oh che bella pace, no, questa pace, questa gioia è come se hanno bisogno poi di trovare espressione nelle relazioni. Siamo stati chiamati ad essere portatori di pace, portatori di gioia, portatori di speranza. Allora queste realtà che scopriamo hanno bisogno di essere trasmesse. Ma andiamo proprio al centro di quello che questa mattina sentivo per la nostra vita comunitaria. Abbiamo detto quindi che la grazia, l'amore ci costringe, la grazia fatica. Ho intitolato così la riflessione della scorsa settimana. La grazia fatica. Cioè, non la fatica crea grazia, non più m'affatico più Dio mi ama, ma più scopro l'amore di Dio, più sono in grado veramente di servirmi del suo amore per servire gli altri. Quindi la scoperta della grazia ci dà una propulsione, nel senso, dicevamo la scorsa volta, che ci responsabilizza e ci impegna nei confronti del bene comune. E questo è importante. Quando scopriamo questa risorsa, lo vedremo meglio tra poco, questa risorsa va spesa per il bene comune, non solamente per il bene personale, ma per il bene comune. Perché? Perché in realtà noi siamo degli uomini che vivono una dimensione sociale, vivono una dimensione relazionale, nessuno vive da solo. Anche se tante volte le dinamiche dei gruppi umani sembra quasi che ci sia uno solo che deve prendere tutto e gli altri che prendono fregature, no? La logica umana tante volte è che c'è uno che ha tutti i soldi e gli altri sono completamente in mezzo alla strada. Cioè, la logica umana non è collegata veramente e profondamente alla solidarietà. La logica umana è collegata al si salvi chi può, non è collegata a questa sensibilità, a questa simpatia per le difficoltà degli altri, a questa capacità di spendere il tesoro che scopriamo di Dio in noi per aiutare gli altri. L'egoismo non fa così, cerca sempre di avere, avere, avere. E quindi questa grazia meravigliosa ci sottrae alle dinamiche di un sistema basato sulla paura, diciamo la scorsa volta, ricordate l'affermazione, non per paura ma per amore, non per paura ma per amore, come a dire, questo dovrebbero scriverlo anche nei nostri uffici pubblici, cioè che non ci deve essere la paura della nota di demerito o del capo ufficio che ti fa un lisciabusso, ma piano piano dovrebbe subentrare questa fiducia nell'azione che si fa e svolgerla, non minacciati dalla paura, non minacciati dal cartellino di ammonizione, ma spinti dall'amore, dalla solidarietà. Questo è tutto il cammino del cristiano, perché noi siamo condizionati purtroppo a camminare per paura. Ricordate la scorsa settimana, abbiamo parlato di questo carburante che abbiamo usato tante volte e solo la paura è riuscita a farci fare delle scelte, solo la paura ci ha fatto fare prendere delle decisioni che spesso poi sono state peggiori del male, e questa è una caratteristica della paura. Quando hai paura è bene che non faccia nessuna decisione, perché le decisioni non vengono fatte per avere pace, ma vengono fatte perché si ha pace. E questa è una dimensione dove Dio sta cercando di portarti. Ecco perché Dio vuole che tu viva una pace profonda, reale, non per estraniarti e per dire che bello, ci trasferiamo, dicevamo la scorsa volta, sul monte della trasfigurazione, si sta troppo bene, Dio qua. No, ma perché nella pace tu sei in grado di fare delle decisioni che siano più costruttive per la tua vita e per la vita degli altri. E qui andiamo al centro del messaggio e quindi poi anche alla conclusione. Dicevo, ci sottrae, quindi la rivelazione della grazia, alle dinamiche di un sistema basato sulla paura, non per paura, per amore, per condurci, e qui è quello che voglio enfatizzare questa mattina, a un lavoro di squadra basato sull'armonia del corpo. Voi sapete che il nostro corpo lavora in squadra? E se non lavora in squadra, si autodistrugge. Ci sono certe malattie che ancora non si definiscono molto bene, qualcuno le definisce autoimmunitarie, in cui le cellule cominciano a aggredirsi, altro che a collaborare all'economia del corpo. Le cellule cominciano a mangiarsi il corpo, a mordersi, a divorarsi. Un'altra patologia di questa è il cancro. Le cellule impazziscono. E Dio ha concepito che nella rivelazione della sua grazia non troviamo semplicemente una dimensione personale di pace, di gioia, di amore, ma troviamo una dimensione di corpo, di gruppo. Qui qualche volta spenderemo un po' di parole a parte, però voglio leggervi semplicemente qualche versetto tratto velocemente da Prima Corinzi 12:14 dice: infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molta membra. Questo credo che sia molto chiaro. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe nel corpo. E questo già è una lezione profonda che dovremmo recepire, perché gli organi che abbiamo hanno delle funzioni diverse, anche noi nella dimensione comunitaria hanno delle dimensioni diverse. Qualcuno potrebbe dire: siccome non predico e allora non sono del corpo, non sono della chiesa, siccome non sono sul palco a lodare non sono del corpo. Ma non è così. Ogni parte ha una sua valenza, ha una sua importanza fondamentale, e nessuno può dire: siccome non sono te, allora non faccio parte di. Questo ci parla di unità nella diversità, ci parla di complementarietà, che è una parola così difficile, lì dove deve prevalere la logica del dominio, del controllo. Dobbiamo imparare sempre di più ad essere complementari. Nella grazia c'è la scoperta della complementarietà, cioè del fatto che tu hai bisogno dell'altro, l'altro ha bisogno di te, e quindi diventate complementari. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e non c'è nessun membro inutile. Qualcuno di voi forse potrebbe sentirsi inutile, ma nel corpo di Dio non esistono elementi, membri inutili. Come nel corpo umano, persino l'appendice, che qualcuno dice: ma cosa ci sta a fare? Si infiamma solamente e poi uno deve fare fa un'appendicite acuta e deve essere operato. Ma stanno scoprendo che anche l'appendice ha delle azioni importanti nel sistema della produzione immunitaria, eccetera, eccetera. Non sto qui ad approfondire, ma come a dire, nel corpo spirituale, se tu fai parte, sei stato introdotto, battezzato in un unico corpo, Non è possibile che sia inutile, non è possibile che hai un ruolo secondario, hai solamente bisogno di scoprire l'utilità del tuo essere parte di questo corpo meraviglioso, che è il corpo di Cristo nel senso generale, ma che è il corpo poi nella comunità locale. Quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri e siamo legati gli uni agli altri per realizzare i progetti di Dio. Io credo che nel corpo è facile. Cioè non è possibile che c'è solamente la mente che dice dobbiamo andare là, se poi non c'è uno stimolo nervoso che arriva alla gamba e se poi c'è il callo che ti fa male che non puoi camminare e se poi ci sono tante altre cose, l'artrosi che ti blocca, il colpo della strega. Ci vuole una cooperazione. Perché? Perché il corpo realizzi le indicazioni del capo. Perché se il corpo non si muove, il capo pensa, ma non si attiva, non serve a niente. Sapete, questo purtroppo ci succede spesso, quando pensiamo qualcosa di bello, di fare qualcosa di bello, un atto di amore, il capo lo pensa, cioè secondo me lo spirito lo pensa in noi, poi il nostro corpo dice no, ma mi costerà alzare il telefono, mi costerà la grazia fatica, mentre veramente veniamo ispirati da qualcosa che viene da Dio, già quando cominciamo a calcolare quanto ci costerà, già ci stanchiamo prima di farlo. E capite bene che in questa maniera il corpo non fa niente. Perché? Perché ci vuole la cooperazione di tutti quanti. Questa mattina è un'esortazione forte perché possiamo entrare in questa dimensione di corpo, di squadra, dove due sono riuniti nel mio nome, due o tre, io sono in mezzo a loro e se ce ne sono più due o tre, altro che si può fare veramente qualcosa di grande uscendo dalla anarchia da una parte, dall'individualismo dall'altro. Possiamo veramente insieme raggiungere gli obiettivi di Dio che singolarmente non è possibile raggiungere. E ancora un'altra parte sempre di Corinzi dice: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono. Quando si vive il senso del corpo, della squadra, non ha importanza chi prende la gloria. Perché l'onore che riceve un membro è ricevuto da tutto il corpo. Immaginate se qualcuno ti dice, oh che bel nasino che c'hai, e le tue orecchie dicono, no, non è giusto, perché ha detto bello al nasino e alle orecchie no? E tante volte noi ragioniamo in questi termini, non comprendiamo l'unità del corpo e quindi quando un membro è onorato, nella migliore delle ipotesi lo invidiamo, nella migliore. Nella peggiore lo sopprimiamo, come fece Caino con Abele, quando vedeva che le offerte che lui dava erano più gradite a Dio. Abbiamo bisogno non solo della rivelazione della grazia dentro di noi, ma abbiamo bisogno di una rivelazione del nostro insieme. Se un membro soffre, gli altri soffrono. Questo è nel bene e nel male. Se un tuo fratello soffre, non puoi dire ma chi se ne frega. Se sei collegato, sentirai il suo dolore e ti adopererai. Questa è la rivelazione del corpo. Se c'è uno che vedi avere sete, la rivelazione della grazia non dirà Signore, manda qualche angelo a portargli un bicchiere d'acqua. No! La rivelazione della grazia ti porterà. Tu sei sensibile a quel bisogno, tu provvedi a quel bisogno. Dico, faccio esempi che possono sembrare stupidi, li potremmo fare a vari livelli, ma tutta la nostra vita è collegata a questa dimensione dove dobbiamo passare da una dimensione astratta della grazia a una dimensione dove veramente la grazia ci impegna, ci coinvolge, ci rende solidali e costruisce veramente unità nel corpo. E andiamo al verso, diciamo, penultimo verso di questa mattina, che è il verso fondamentale. Ho fatto una grande introduzione, perché è importante comprendere ogni volta e risottolineare. Io all'inizio non avevo capito, ho letto la Bibbia una volta sola, ho detto l'ho letto, come ho fatto con gli altri libri. Poi l'ho riletta non so quante centinaia di volte nel corso degli anni e ogni volta sembra una cosa nuova, perché è una parola vivente, perché non è lettera morta, ma è spirito, e mano a mano che lo spirito si è aperto dentro di me ho colto delle cose che prima non coglievo, eppure erano davanti a me. Efesini 4:16. Sottolineiamo questa realtà, perché se la comprendiamo, questo ci permetterà di realizzare i progetti di Dio come comunità, come gruppo. Dice così la scrittura: da lui, sta parlando da Gesù, il corpo ben collegato e ben connesso, risottolineo, ben collegato, comunicazione, ben collegato. Tante volte siamo scollegati, sembra che ognuno è sintonizzato sulla sua linea telefonica e quando parla con gli altri non si collega. È ben connesso, connessione, complementarietà, vicinanza, unità, capacità veramente di cogliere quello che l'altro sta vivendo. Tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Attenzione, sottolineiamo questa parte, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Trae il proprio sviluppo nella misura di chi fa più culturismo. Cioè, mi paragono agli altri, un mostro. No, il corpo, la squadra, la comunità trae il vigore dal vigore di ogni singola parte, ogni parte. Ma questo vale in tutte le dinamiche di gruppo, vale nel cercare di distribuirsi i compiti a casa, nella famiglia. Tu vai a buttare il secchio e la spazzatura, mi raccomando, la differenziata. Vale in tutti gli ambiti la possibilità di essere tutti coinvolti in parti diverse, in misure diverse, ma il risultato è sempre collegato al fatto che ognuno faccia la sua parte. Ma che c'è il pastore questa mattina? È arrabbiato. In un certo senso sono arrabbiato, ma sono arrabbiato con me tante volte perché non faccio la mia parte. E in questo caso mi arrabbio con me. Dio mi perdona, però mi dice impara a fare la tua parte. Non è che mi perdona e mi dice vabbè, non ti preoccupare, anche se la tua parte non lo fai, non ha importanza. No, ha importanza che ognuno di noi impari a sviluppare la propria parte, perché da questo ne verrà conseguenza a tutta la dinamica del gruppo, a tutta la comunità, la famiglia, eccetera, eccetera. Cioè il tuo vigore determina la forza del gruppo e può fare la differenza. È importante. Potremmo fare mille esempi. Il primo che mi viene, non so se vedete quelle volte quei giochi quando si fa il tiro alla fune e ci sono alcuni che tirano da una parte e altri dagli altri. Noi cristiani siamo tirati fortemente dalle forze delle tenebre e sembra che tanti si vanno aggregando a questa fune e cercano di risucchiarci con le leggi strane, con le leggi inique, con tante cose che vanno al relativismo etico, con tante cose sembra che il male sta attirando fortemente la fune, ma se dall'altra parte i credenti non si mettono a tirare pure dall'altra parte, allora questa dimensione ci porterà sempre più verso il male. E questo è facile capire. Quindi quando c'è un tiro alla fune è importante che altri si uniscano e comincino a tirare, perché il risultato sarà dal vigore di tutti quelli che tirano, ma non tirano per sé. tirano per i progetti di Dio, tirano per il regno di Dio. La tua presenza o assenza fa la differenza. Mi piace questa rima. Se tu sei presente o se tu non sei presente, le cose sono diverse. Se c'è un marito sempre assente da casa, è ovvio che ne risentirà moltissimo l'educazione dei bambini. Se c'è un credente che non è presente, è ovvio che ne risentirà. Poi naturalmente può essere presente ma assente lo stesso. Dico, questa è un'altra tipologia di situazione. Ma non è indifferente se tu ci sei. E se tu ci sei, non parlo semplicemente la domenica, se tu ci sei agli impegni, se tu ci sei agli incontri, la tua presenza fa la differenza. Non è la stessa cosa. Tante volte diciamo, ma o vado o non vado, tanto gli altri. No, tanto gli altri ne risentiranno, perché se è vero che il vigore di tutto il corpo dipende da quello di ogni singola parte, se tu direttamente non ci sei, il tuo vigore spirituale dove lo esprimi? La tua pace, amarezza, crea differenza nell'atmosfera. Se arrivi qua in pace, pacifico, gioioso, col sorriso, o se arrivi amareggiato, tetro, tu non pensi che è una differenza? Fa la differenza? È diverso, per cui se noi abbiamo un'igiene spirituale preventiva, non aspettiamo di pulirci quando saremo alla presenza di Dio, lo Spirito Santo ci tocca, diciamo veramente ho fatto delle cavolate tutta la settimana. Ecco, se noi ci arrivassimo prima, per esempio, dell'incontro, noi arriveremmo già con una dimensione di pace che permetterebbe a Dio un'azione molto più forte. La tua comunione con Dio, da una parte, o la tua religiosità formale, fa la differenza, perché se hai comunione con Dio è una cosa, se fai finta di avere relazione con Dio è un'altra cosa. Sono due cose differenti, all'esterno sembrano uguali, ma fai la differenza, questo non fa bene al corpo. E così potremmo continuare con tante cose. Il tuo desiderio di lodare Dio o la tua indifferenza fa la differenza. Cioè, se tu arrivi in chiesa vuol dire, mami, che dobbiamo cantare? Mamma mia, ho sempre gli stessi canti, quel canto non mi piace. Se non vieni con questo desiderio di lodare Dio che sprigiona questa dimensione di energia, è ovvio che il tuo non partecipare non solo priva te delle benedizioni che Dio ha preparato, ma in qualche modo priverà, perché abbiamo detto che il corpo trae sviluppo nella misura del vigore di ognuno, e se uno, altro che vigore, è addormentato direttamente in uno stadio REM di sonno profondo, è ovvio che questo non aiuta l'incontro di gruppo. Capite? Sono cose che sembrano scontate, ma tante volte sembra che non ci riflettiamo. La tua disponibilità al servizio o la tua indisponibilità fa la differenza. Certo che fa la differenza. Se si organizza un'opera di solidarietà sociale, un banco alimentare, una qualsiasi cosa e nessuno si presenta, c'è una differenza nel risultato? Certo che c'è una differenza. Tutto il corpo ne viene indebolito. O cosa dire anche per il tuo peso per i perduti? O dall'altra parte il tuo menefreghismo fa la differenza? Perché se tu hai un peso per le persone che non hanno conosciuto Dio, questo ti darà una spinta. Se tu te ne freghi, ma per me possono andare tutti all'inferno. Capite? Fa la differenza. Cioè, la tua posizione davanti a Dio, davanti agli altri, non è indifferente, ma ha un valore, un'importanza fondamentale nell'economia del gruppo. E a proposito dell'economia del gruppo, questa, l'economia fa pensare subito alla sfera economica, il tuo contribuire o non contribuire economicamente attraverso le offerte, le decime, in modo costante, è ovvio che indebolisce tutta la potenzialità di quello che è il gruppo, perché c'è un vigore in un senso, c'è anche un vigore, una capacità d'acquisto, come lo vogliamo chiamare, un potenziale economico al quale, se non si partecipa, se non si condivide, è ovvio che poi, nella migliore delle ipotesi, riusciamo a sopravvivere, ma non possiamo parlare di obiettivi comuni, non possiamo parlare di organizzare qualcosa a favore dei poveri, non possiamo parlare di tante cose bellissime che si potrebbero fare se ognuno prendesse la responsabilità di dare e di dare in maniera costante. Oh, se ci penso, se ci pensi, ma questo non è impegno. Se ci penso, preparo da mangiare, dice la moglie, no? Dice, guarda che io quando arrivo a casa dovrei mangiare. Se ci penso, vado a prendere i bambini. No, guarda che li devi andare a prendere. Se ci penso nella responsabilità. Ci pensiamo perché crediamo nell'importanza di quel atto, di quella azione che permette che lo sviluppo del corpo avvenga, avviene perché ognuno mette il suo vigore, la sua risorsa, la sua disponibilità, questo per raggiungere gli obiettivi che Dio ci ha messo davanti. Non è possibile, ci alziamo in piedi, stiamo concludendo. Non è possibile che soltanto alcuni si sentano responsabili. Abbiamo detto che ogni membro ha una sua valenza, una sua utilità, una sua utilità. Non è possibile che soltanto alcuni si sentano responsabili ed esprimano impegno in tutti gli ambiti comunitari, mentre gli altri rimangano spesso nello stato di spettatori, eppure tante volte distratti, disattenti. Non arriviamo a quelle cose bellissime che Dio ci ha messo. Qua non stiamo parlando saremo puniti, andremo all'inferno, guai a chi. No, stiamo parlando che se ognuno di noi non fa la sua parte da tutti i punti di vista, ma si esime, si esenta, il danno sarà per tutta la comunità. E poi quando una famiglia affonda, quando una comunità affonda, quando una società affonda, c'è sempre qualcuno che non ha fatto la sua parte. Non possono fare la propria parte né i politici, né i pastori, né chi è alla guida di qualcosa se gli altri non collaborano profondamente, se non hanno una rivelazione che la grazia comprende questo legame meraviglioso in cui siamo uniti e abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri e abbiamo bisogno veramente di essere legati e abbiamo bisogno di muoverci insieme per ottenere un risultato. Io credo che questo a livello sociologico ci fa capire come, specialmente in una nazione come la nostra, dove non si ha il senso della nazione, tranne che per la nazionale di calcio o da altri momenti patriottici così, ma sembra che tante persone se ne freghino che l'Italia stia affondando. Perché? Perché pensano ancora, io c'ho il mio orticello, ancora io sopravvivo, ma quando verrai colpito tu cosa succederà? Abbiamo bisogno di comprenderlo nelle varie dimensioni e chiaramente io lo predico fondamentalmente prima per la dimensione comunitaria. Ogni singola parte del corpo ha bisogno di funzionare insieme, contribuendo con le proprie risorse e sviluppando questo pari sentimento capace di determinare miracoli grandi nella Chiesa. Quando le persone vivono la fiducia in qualcosa, si creano dei miracoli grandi. E la cosa drammatica che stiamo veramente guardando intorno a noi, che piccoli gruppi estremisti riescono a creare più caos e più movimento di opinione pubblica di credenti che se ne stanno tranquilli così e dicono vabbè, no, non va bene. Ognuno di noi ha bisogno di ritrovare la propria parte, contribuire perché realmente la Chiesa possa prendere il posto che Dio gli ha dato, cioè punto di riferimento, punto di provvidenza, punto di speranza per il mondo intorno a noi. Ma ognuno di noi ha bisogno di ritrovare la propria parte, di crederci e di farla con costanza a prescindere da ogni cosa. Leggo un ultimo verso che è una delle testimonianze, ce ne sono tantissime, di come questo miracolo incredibile poteva funzionare nella Chiesa primitiva. E mi riferisco in questo caso non a un principio del comunismo, ma in qualche modo questa dinamica di unione, di corpo, aveva fatto vivere un'esperienza dalla quale dobbiamo trarre questa mattina ispirazione. Guardate cosa dice la scrittura in Atti 4:32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Erano insieme, veramente insieme. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. È mio, guai a chi me lo tocca. Ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il proprio bisogno. Ma erano pazzi o vivevano un'unità di amore? Erano marxisti o erano cristiani veri, capaci di sperimentare un'unità, di capire che così come ogni parte del corpo può e deve partecipare, ogni parte del corpo che è troppo debole viene aiutata, viene supportata, non solo sopportata, viene supportata dagli altri. Questo è un concetto importante. Vogliamo pregare insieme. Vogliamo pregare perché questa parola non è stata una predicazione, è stato quasi uno studio. Però spero che sia entrato solamente questo concetto, io dico, di tutto quello che abbiamo detto, che lo sviluppo del corpo trae, la genesi dello sviluppo del corpo viene dal vigore, dalla forza, dalla risorsa, dal dare, dall'impegno, dal sacrificio di ogni parte. Io prego che questa rivelazione possa avvenire nella tua vita questa mattina e che possa comprendere che anche se non c'è nessuno che ti costringe, non siamo più nello schiavismo, neanche di quello spirituale, Dio ti maledice se non fai questo, oh yeah. Non siamo più in questioni di pressione, di manipolazione, di controllo, ma siamo in una dimensione di amore dove è necessario risvegliarci e capire che tutti quanti possiamo partecipare, dare, impegnarci per la missione che Dio ci ha data. visto che siamo ancora su questa terra. Certo, l'ideale sarebbe già andare a godere l'eternità, ma se Dio ti sta tenendo qui è perché vuole che le tue scoperte, le tue ricchezze, il tuo impegno, il tuo sacrificio possa essere a favore degli altri, perché questo è il suo cuore, di chi ama e ama fino alla fine. Signore, questa mattina riconosciamo di essere inadempienti. Io per primo riconosco di non avere fatto sempre la mia parte e di avere pensato che le cose potessero funzionare lo stesso. E io ti voglio chiedere questa mattina che ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle possa fare un esame di coscienza e vedere se sta facendo la sua parte, anche una minima parte, ma se la sta facendo. Perché se non la sta facendo, io ti chiedo, Signore, che ci venga concesso un ravvedimento, un cambiamento di visuale che ci faccia riprendere il senso dell'insieme e ci faccia raggiungere quegli obiettivi che forse abbiamo cominciato a dubitare di poter raggiungere perché non tutti hanno fatto la loro piccola parte. Io ti chiedo perdono per la mia parte, Signore, e prego che ogni mio fratello possa ravvedersi, rivedere la situazione e scoprire una grazia responsabile, una grazia che si impegna sui vari fronti, da quello comunitario a quello sociale, alla solidarietà, perché questo è il tuo cuore e abbiamo ricevuto il tuo cuore. Non abbiamo scusanti, non dobbiamo farlo con le nostre energie umane, lo possiamo fare con la tua forza e lo vogliamo fare, e saremo più che vincitori per il tuo amore, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.